In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Essi allora partirono e predicarono dappertutto. Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. C'è una tentazione ricorrente quando noi pensiamo al mistero che oggi celebriamo, l'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Una tentazione che è molto simile a quella dei discepoli, l'abbiamo ascoltata, ovvero avere il naso all'insù, guardare questo Gesù che ascende al cielo, chiudersi. E quanto capita agli apostoli nel cenacolo di Gerusalemme, quando Gesù parla della sua dipartita, chiudersi nella tristezza e nell'angoscia dal momento che il Signore scompare, non è più presente, non si fa vedere dallo sguardo dei suoi. Bello è vedere come l'Evangelista Luca ci racconta di questi due uomini che in un certo senso svegliano i discepoli, li portano a contemplare il mistero di Cristo che ascende al cielo, ma a pensare anche che quel Cristo ritornerà. E nell'attesa del suo ritorno, noi tutti siamo chiamati a mettere a frutto i talenti che abbiamo ricevuto. Perché la festa odierna, carissimi fratelli e sorelle, ci fa comprendere come Gesù ha realizzato la missione ricevuta dal Padre. È stato obbediente fino alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato, dice San Paolo nell'inno della lettera ai Filippesi, e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome. Possiamo dire che la liturgia di oggi a noi ricorda quello che capitò nella sera del 3 ottobre del 1226 ad Assisi, quando il serafico nostro padre incontrò sorella morte e disse ai suoi frati: «Io ho fatto la mia parte, la vostra ve la insegni Gesù Cristo». Gesù ha compiuto la sua missione in maniera perfettissima. In tutto ha realizzato il comandamento del Padre. Ha promesso lo Spirito Santo che è forza nel cuore della Chiesa e ora ritorna al Padre. Da lì è venuto e a lì ritorna. Ciò significa che la festa odierna ci ricorda la responsabilità dell'essere cristiani, l'avventura di essere discepoli del Salvatore, non cullarsi sulla presenza del Maestro, ma rendersi conto che Lui ci accompagna, ci presiede e ci segue nell'annuncio del Vangelo che Egli mette sulle nostre labbra e nel nostro cuore, quale seme che deve cadere nella terra del cuore degli uomini per portare frutto. E la liturgia di quest'oggi ci dona questa doppia tensione, potremmo dire. Da una parte questo Gesù che è attratto dal cuore del Padre e dall'altra la tensione dei discepoli, questa corsa dell'annunciare il Vangelo, mettendo a frutto i doni che il Signore ha dato. Abbiamo ascoltato come l'Evangelista Marco, nel chiudere il suo Vangelo, presenta la scena dell'ascensione e accompagna quel momento con la missio, ovvero con le parole che Gesù rivolge ai discepoli, discepoli che non sono ancora maturi nella fede, non hanno ancora ricevuto la forza dello Spirito Santo come il risorto, abbiamo ascoltato nel libro degli Atti degli Apostoli, ha promesso. Sono ancora acerbi, la fede non è matura, non sono adulti, al punto tale che lo stesso evangelista, alcuni passaggi precedenti al brano odierno, ci ha presentato il rimprovero di Gesù risorto ai discepoli per la loro durezza di cuore, per la loro incredulità. Da una parte quindi abbiamo Gesù che ascende al cielo, dall'altro l'invio dei discepoli. Il risorto apparve a loro e disse: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. Andate. Quando c'è il racconto di una vocazione, di una chiamata, colui che avverte su di sé la predilezione di Dio sente il timore, la trepidazione, la paura. Mosè, chiamato da Dio, immediatamente presenta le sue rimostranze dicendo: ma io non so parlare. Oppure Isaia: io sono un uomo dalle labbra impure. O anche Geremia: io sono giovane. Carissimi fratelli e sorelle, Dio chiama tutti ad essere annunciatori della sua parola di salvezza. Dio non guarda le nostre incapacità, perché chi ama guarda sempre e soltanto il bene. Chi ama mette l'altro in condizioni di tirar fuori tutte le capacità belle che ci sono nel suo cuore, nella sua mente e in tutta quanta la sua vita. Questo fa Gesù. Gesù si fida dei discepoli, ma sono immaturi, si fida ugualmente di loro. Sa che lo Spirito Santo li perfezionerà, li modellerà, li lavorerà, li riempirà della potenza di Dio, del suo amore misericordioso, della grazia dei miracoli, della parola incisiva, della predicazione autentica. Gesù in tal modo, inviando i discepoli, si fida di loro e si fida del Padre, si fida dello Spirito e al tempo stesso insegna ai discepoli a fidarsi del Consolatore. Lo Spirito vi darà lingua e sapienza perché voi possiate non soccombere a coloro che si presenteranno come vostri nemici. La parola del Vangelo di oggi è carica di speranza. È come se il Signore dicesse a ciascuno di noi: vai, tu devi andare, deve ardere dentro di te il fuoco dell'evangelizzazione. Tutti potremmo dire: ma io dove vuoi che vada? Io sono padre, sono madre di famiglia, ho il mio lavoro. L'evangelizzazione, la testimonianza della carità del Vangelo è per tutti, perché tutti siamo stati chiamati ad essere testimoni credibili della Pasqua del Salvatore. Ecco perché San Paolo, scrivendo agli Efesini, dice: comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto. E quale chiamata abbiamo ricevuto? Quella di essere cristiani, di essere discepoli di Gesù, di manifestare agli altri la potenza dell'amore che è dentro di noi. Nessuno deve sentirsi escluso dalla chiamata all'evangelizzazione. Piccoli e grandi, giovani e anziani, tutti dobbiamo avere nelle labbra e nel cuore quella parola di salvezza che il mondo di oggi si attende. Gesù in tal modo porta i discepoli a scoprire in loro la potenza dello Spirito Santo. Quanti doni inespressi in noi, quanti carismi nascosti, quanta incapacità di vedere il bene e di lavorare e rinfacciare soltanto il male. Gesù invece dice ai discepoli: questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono, è in casa, lo abbiamo ascoltato. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti, se berranno qualche veleno non recherà loro danno, imporranno le mani ai malati ed essi guariranno. Per quale motivo noi non riusciamo a scacciare il male, a parlare lingue nuove, a imporre le mani ai malati e a guarire? Perché manchiamo di fede, carissimi fratelli e sorelle, perché la nostra vita è più fredda del marmo dell'altare, perché la nostra esperienza di fede, il nostro rapporto con Cristo non si nutre continuamente alla grazia dei sacramenti, mettendo a frutto la potenza che riceviamo. Gesù lo ha detto: questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. È come se dicesse anche a noi: tu farai segni straordinari, ma devi credere in me, devi credere nella potenza dello Spirito Santo che io ti affido, devi credere nei carismi che si sprigionano in te, nella docilità alla mia grazia santificante. Devi fidarti di me, devi affidarti a me. Paolo forse non ci ha detto la stessa cosa? Salendo in cielo ha distribuito doni agli uomini, perché Gesù ha compiuto la sua missione, ma la nostra inizia quando, con il dono dello Spirito Santo, dobbiamo portare il Vangelo ad ogni creatura. Per questo Paolo può dire: guai a me se non evangelizzo, guai a me se io non dono Gesù Cristo agli altri. Noi invece siamo sempre bravi a nasconderci, a non dire che siamo cristiani, a non testimoniare che andiamo a messa la domenica, a non fermarci per pregare. Siamo sempre bravi, magari quando abbiamo una visita, ma c'è un appuntamento in chiesa importante, a mettere da parte l'incontro con Cristo, perché ecco cosa potevo fare, li potevo cacciare fuori. Ma non stai testimoniando il Vangelo così, non stai dicendo a quella persona che ti è venuta a trovare: questo per me è un momento importante, se vuoi vieni con me, ma ora devo andare in chiesa. Crediamo che quella sia carità, quando invece quella è umiltà, perché noi in quel momento non testimoniamo la potenza della Pasqua di Cristo Signore. E siamo come quel sale che ha perso il sapore, viene gettato a terra e tutti lo calpestano. La liturgia di oggi ci fa scoprire i carismi che abbiamo, perché il risorto, lo abbiamo ascoltato, ha costituito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero. La vita degli altri, la realizzazione degli altri, dipende dalla nostra capacità di accompagnarli. Questo è massimo nella educazione dei figli. Bisogna accompagnarli, bisogna guidarli, ma loro non si lasciano guidare. Con amore e con delicatezza, con prudenza e con pazienza, ricordando che anche noi alla loro età eravamo ribelli se non peggio di loro. Tutti abbiamo i nostri doni, ma il bene degli altri dipende anche da noi, dalla nostra capacità di metterci in gioco, di vincere il nostro egoismo e di renderci conto che lo spirito dell'apostolo c'è anche in noi, la profezia c'è anche in noi, il dono delle lingue c'è anche in noi. Questi doni devono essere sprigionati. Per questo le nostre comunità tante volte sono così povere, sono così misere. Crediamo che l'unico ministero sia quello del sacerdote, invece non è così. Il ministero sacerdotale rende presente un aspetto di Cristo, che è quello del capo e del pastore, di colui che dispensa la parola di salvezza e dona la grazia dei sacramenti. Ma non è l'unico ministero nella Chiesa, ci sono dei ministeri che vanno esercitati: annunciare il Vangelo, vivere la profezia, donare la parola di salvezza, confermare i fratelli nella fede, avere il ministero della consolazione, dell'accompagnamento. Questi sono tutti doni che nelle nostre comunità devono fiorire. Allora la comunità è una comunità che cammina. Non è che le cose vanno bene se il parroco è bravo, se il frate è disponibile. No, no, no. Non dipende tutto da noi sacerdoti, per grazia del Padre Eterno. Ma dipende da tutti. Tutti siamo chiamati a fare la nostra parte e a rendere presente Gesù. Perché il mondo vuol vedere Gesù, vuol sentire la sua parola, vuol vedere la carità del suo cuore attraverso i nostri gesti, mai affettati ma incisivi, mai superficiali ma sinceri, mai formali ma ricchi di quella tenerezza del cuore di Cristo che è concretezza di vita e praticità nelle scelte quotidiane della nostra esistenza. Il Signore Gesù, dopo aver parlato, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Una descrizione scarna, essenziale, perché l'attenzione non è tanto e non è solo su Gesù che ascende al cielo e siede alla destra del Padre. L'attenzione è sulla responsabilità che dobbiamo esercitare, sulla bellezza dell'essere cristiani. Gesù ci vuole adulti, ci vuole maturi, capaci di costruire relazioni belle, di donare agli altri le fragranti sue parole, la bellezza della comunione con Lui, di spingere gli altri ad essere tra loro fratelli, a costruire tra gli uomini la fraternità di Cristo Salvatore, il suo regno di giustizia e di pace. Dove essere evangelizzatori, essere profeti, essere apostoli, essere testimoni del Signore non significa non cadere, non significa essere perfetti, non significa non avere dei momenti di difficoltà, di angoscia, di tensione. No, no. Significa accogliere il dono di Dio così come siamo. Significa mettersi in discussione, lasciando che il Signore nella nostra vita, nella nostra fragilità, manifesti tutta la sua potenza e tutta la sua grazia. Per questo Paolo, scrivendo ai Corinzi, può dire: noi conteniamo questo tesoro, il tesoro di Dio, un tesoro immenso, nei vasi di creta della nostra esistenza, perché appaia che questa potenza non viene da noi, ma viene da Dio. E ancora l'Apostolo può dire: noi fungiamo da ambasciatori, come se Dio esortasse per mezzo nostro, dal momento che Cristo Signore aveva assicurato ai Suoi: chi ascolta voi, ascolta me, chi accoglie voi, accoglie me, e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. La chiusura di questo brano evangelico è così bella, perché nel momento in cui noi vediamo che Gesù ascende al cielo e siede alla destra del Padre, crediamo di essere soli, ma Gesù ce lo ha detto: io non vi lascerò orfani, io sarò sempre con voi, vi manderò lo Spirito Santo, che accompagna il nostro cammino, che ci rende presenza di Gesù nel mondo. C'è una presenza diversa di Gesù, c'è questo altro consolatore, c'è questo paraclito, c'è questa guida interiore, c'è questo amore riversato nel nostro cuore, che è l'amore del cuore di Gesù dato a noi. Gesù è presente, noi non lo vediamo, e in questo esercizio l'Eucaristia ci aiuta. Tu non vedi Gesù nel pane e nel vino, ma Lui c'è, vivo, vero, trasformante, ricco di misericordia e di bontà, di determinazione al dono e alla responsabilità della vita. Questo fa Gesù nell'Eucaristia. E guardando l'Eucaristia noi ci abituiamo a questa presenza autentica, reale, incisiva, anche se non evidente ai sensi. E l'Evangelista lo fa comprendere. Essi partirono e predicarono dappertutto l'obbedienza, obbedienza. È quella che manca tante volte a noi, che ci chiudiamo nel nostro mondo e ci lamentiamo: ma io non so fare, non è cosa mia, io che cosa posso fare, quale aiuto posso dare? Siamo chiamati a fare la nostra parte, a farla con obbedienza, con abbandono, a imparare anche a mettere a frutto i doni e i carismi che il Signore ci ha dato. Piccoli e grandi, tutti, costruiamo la Chiesa, costruiamo la comunità. Si parte, ed è partendo, obbedendo, che il Signore, come fece con i 10 lebbrosi, ci guarisce e ci risana, ci insegna il bene e ci dà la possibilità di fugare il male. e si partono. Indirettamente Gesù risorto dice a ciascuno di noi: ma tu perché non parti? Perché ti lasci prendere dalla paura e dal timore? Perché credi che io non ti ami e non ti accompagni, o non abbia infuso in te la potenza del mio spirito che tutto rinnova? Parti, vai, io sono con te, il mio bastone è con te, il mio amore ti avvincastro. Anche se dovessi camminare in una valle oscura, io sarò sempre con te, ti custodirò e ti amerò di un amore eterno, di un amore immenso. E anche nella tempesta io ti darò la bonaccia della mia presenza, la grazia della mia misericordia. Io sono l'albero maestro, la vela che maestosa si dispiega sulla tua barca e volge e conduce la tua esistenza nel mare aperto dell'esistenza bella della vita. Il Signore agiva insieme con loro, agiva bene. Agisce, ma come agisce Gesù? Gesù agisce dentro di te, Gesù agisce nella tua famiglia, Gesù agisce nei tuoi rapporti, Gesù agisce nella storia e agisce insieme con te. Ciò significa che se tu non ti metti in discussione, impedisci anche a Dio di farti vedere che Lui ti accompagna, che Lui ti ama, che tu Lui riesci ad operare meraviglie nella tua vita. E Lui conferma la parola con i segni che l'accompagnano. Se tu parli, il Signore ricompenserà la tua fiducia e la tua obbedienza, e intorno a te fioriranno i segni della sua presenza e del suo passaggio. Carissimi fratelli e sorelle, fidiamoci di Dio e affidiamoci a Lui. Guardiamo verso il cielo, sì, per vedere come Gesù ascende e siede alla destra del Padre, ma mettiamo a frutto i nostri carismi, facciamo trafficare i doni che il Signore ci ha fatto, mettiamoci in discussione, partiamo, lasciamoci guidare da Dio, lasciamo che il suo Spirito ci rinnovi, lasciamo che la grazia dello Spirito Santo ponga in noi la sua abitazione e la sua dimora, così come ha fatto in Maria. Soltanto in questo modo noi potremo dar ragione della speranza che è in noi. Soltanto partendo, fidandoci unicamente di Dio, il mondo diverrà più bello per la presenza di Gesù che passa attraverso le nostre labbra, i nostri occhi, le nostre parole, i nostri gesti. Maria ci accompagni, lei che ha sperimentato la presenza nascosta del Figlio di Dio fatto uomo dentro di lei. Lei che ha accompagnato gli apostoli dopo la risurrezione di Cristo ad accogliere il dono dello Spirito Santo. Lei li ha educati a lasciarsi guidare da Dio e affidarsi dello Spirito a cui nulla è impossibile. Guidi anche noi, giorno dopo giorno, tra le contraddizioni e le difficoltà della nostra vita, a fidarci di Dio e a vedere il tanto bene, la grazia immensa che c'è nella nostra vita e nella vita delle persone che ci sono accanto. Maria, purifichi il nostro sguardo per allontanare le cose che non vanno e per vedere come la grazia dentro di noi e tra di noi lavora per formare tra noi il regno del suo Figlio Gesù.